Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running.
Io sono Giulia, dal Planetario di Torino sono scesa qua al Politecnico per raccontarvi il cielo. In effetti oggi non vi racconto nulla di prettamente spaziale, vi racconto qualcosa di molto terreno, qualcosa che mi intristisce molto e purtroppo ne siamo tutti quanti schiavi, è l'inquinamento luminoso. Le luci di notte, è vero, dobbiamo avere la sicurezza sulle strade, ci mancherebbe altro, ma a volte la luce è troppa, è usata in modo non efficace e sprecata spesso. Se cercate di guardare il cielo dalla città di Torino, andate in Piazza Castello, provate a guardare all'insù, palazzi a parte, non vedrete che una manciata di stelle, una decina, 15 proprio se siamo fortunati, eppure ce ne sono centinaia visibili ad occhio nudo. Più ci sono luci in città, più sono luci diffuse verso l'alto, meno abbiamo la possibilità di guardare il cielo. Sono andata a cercarmi una definizione di inquinamento luminoso e l'ho trovata anche sul sito, tra cui anche l'ARPA Piemonte dedica una paginetta. Allora, inquinamento luminoso viene definita come alterazione della quantità naturale di luce presente di notte nell'ambiente esterno, oltre agli spazi dove è necessario illuminare, a seguito di immissione di luce artificiale. Ci sono dei problemi quindi sulla vita animale, alterazioni dell'equilibrio della vita degli uccelli, degli insetti e così via. Ci sono un sacco di studi scientifici anche a riguardo. E poi ci sono anche effetti sull'uomo. Troppa luce altera i nostri cicli circadiani, cioè l'alternanza di luce buio. Il nostro cervello a un certo punto dovrebbe spegnersi, andare a dormire. Sapete che le ore di sonno sono molto importanti per il cervello perché deve riorganizzare le informazioni acquisite nella giornata. Voi poi che studiate tantissimo, quindi avete bisogno di riposo, ma ci sono passata anch'io all'università, in realtà sotto periodo di esame il sonno è proprio uno di quei lussi. Torniamo alle stelle però, visto che siamo partiti da lì. C'è stato pubblicato un articolo su Science Advance del 2016 che ha fatto un monitoraggio dell'inquinamento luminoso a livello globale e in questo articolo si dice che nelle città più grandi, e ci metto anche Torino dentro, ovviamente a Roma, Milano, Londra, Parigi la situazione è peggiore, si vedono al massimo 200 stelle nelle città più grandi. Un terzo dell'umanità non vede più la Via Lattea. In Italia manca una legislazione statale, ci sono diverse legislazioni regionali, anche il Piemonte ne ha una, ma non ce n'è una unica. Soprattutto solo 15 regioni su 20 hanno creato già una legislazione in merito. Il satellite VIRS, che monitora la Terra dall'alto, ha notato dal 2012 al 2016 un aumento annuo del 2% di luce artificiale, che a volte sì, i LED sono fantastici, permettono di risparmiare, ah ok, allora ne metto di più. Bravo, così ho sempre più luce. Vi do anche due siti se volete andare a informarvi un po' di più. Uno è celobuio.org e l'associazione internazionale si chiama darksky.org. Quindi se vi interessa l'argomento magari potete fare anche voi qualcosa, se abitate fuori città soprattutto. Daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. She was fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at her. Is there life on Mars? Mm-hmm.
textured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame.
Aggiornamenti dal pianeta rosso, perché è uno dei più studiati. Recentemente il rover Curiosity, rover della NASA che è su Marte dal 2012, ha fatto delle scoperte interessanti. Ha scoperto delle rocce che vengono chiamate vecchie spugne. Per darvi l'idea, immaginate una pozzanghera dove c'è del fango che piano piano si asciuga. Il fango alla fin fine ha quelle sembianze come quelle screpolature, tutte quasi regolari, quasi geometriche. Ecco, queste rocce qua sono state trovate nel cratere Gale, che è il cratere che sta studiando appunto Curiosity, e quel cratere probabilmente, grazie anche a questa prova e ad altre trovate, è un vecchio lago ormai essiccato. Ormai appare chiaro che su Marte c'è stato un periodo umido in cui c'era acqua. Abbiamo dei depositi di ghiaccio attualmente presenti su Marte ai poli, polo nord e polo sud. Si sta cercando l'acqua anche a latitudini medie, probabilmente c'è sotto la superficie, e allora si va a studiare bene la superficie, anche a bucarla per andare a vedere cosa c'è sotto. Ecco, allora si pensa che il cratere Gale sia stato formato da un impatto meteorico, una roba che è caduta, ha fatto un buco, ha sollevato il terreno circostante. Infatti il cratere Gale è contornato da un sistema montuoso. Probabilmente, essendo nel periodo umido, quel cratere è stato riempito d'acqua. L'acqua ha lasciato dei sedimenti, poi piano piano il cratere si è seccato, l'acqua non è stata più presente ma ha lasciato dei residui fossili di quel periodo umido. Poi sopra si sono depositate sabbie, polveri dovuta al clima marziano. Lì abbiamo poca atmosfera, ma comunque un minimo di atmosfera ce l'abbiamo. Sul fondo del cratere, probabilmente anche a causa dell'erosione del vento, magari qualche strato di polvere si è un po' allontanato ed è venuto vicino alla superficie ciò che c'era sotto, i depositi del periodo umido. E in effetti Curiosity ha trovato degli elementi chimici tipici di un ambiente umido che possono essere stati usati da eventuali batteri e forme di vita microbiche che sono esistite su Marte. Stiamo parlando di almeno 3 miliardi di anni fa, quindi non cose recentissime, ma probabilmente tutte le prove che stiamo trovando vanno in quella direzione. Andiamo ancora a parlare di Marte, ultima notizia interessante da dare. L'università Wageningen, l'University and Research, ha pubblicato uno studio in cui ha coltivato delle piante su simil terreno lunare e marziano, cioè ha preso del terreno terrestre, ovviamente trattato in modo da farlo assomigliare alla regolite lunare e marziana, sono i terreni che si trovano lì, e è andata a vedere se le piante possono crescere anche su questi terreni. Ha coltivato, abbiamo qua l'elenchino, allora crescione, rucola, pomodori, ravanelli, segale, quinoa, erba cipollina, piselli, porri e spinaci. 9 di queste piante, quindi tutti tranne l'ultimo, gli spinaci, sono riusciti a germogliare, a crescere e a dare un raccolto commestibile. Con risultati diversi, ovviamente, si è cercato di replicare anche le condizioni che si possono trovare su Marte e sulla Luna, non proprio uguali, c'era comunque un'illuminazione uguale a quella terrestre, una temperatura di 21 gradi, immaginando anche lassù di mettere delle serre, ma alla fine non siamo poi così distanti. Non so se avete visto il film The Martian, dove lui va a coltivare le patate per sopravvivere. Ecco, potrebbe non essere poi così diverso dalla realtà, può essere che si coltivi. Anche gli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale stanno coltivando fiori, verdure, hanno mangiato la prima insalata canasta coltivata nello spazio in assenza di gravità. Questo perché una futura stazione cislunare o una futura stazione lunare o marziana avranno la necessità di procurarsi del cibo. Cibo disidratato, ok, va bene, però avere frutta e verdura fresca, oltre a far bene al corpo, fanno bene anche all'umore. Insomma, è importantissimo poter coltivare anche su altri pianeti. Bene, anche oggi abbiamo finito il nostro tempo parlando di Marte. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast delle puntate sul sito di Onde Quadre. Ciao!
Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.